ce l'ho fatta, sono pronto. Buongiorno Chiesa, è bellissimo stare insieme, è vero, è bello stare insieme, è per me una grande gioia, un grande onore condividere la parola, stare insieme, è stato bellissimo adorare e lodare il Signore insieme, è un dono meraviglioso che Dio ha concesso alla Chiesa, l'adorazione, quel luogo dove Dio si manifesta, è un dono per la Chiesa. È un qualcosa che Dio ha preparato sin dal primo giorno. È un qualcosa di meraviglioso. Adorare il Signore insieme. Stamani vorrei condividere una parola che credo che vada a toccare un pochino tutti i punti che attraverso i canti, i passi letti nella parola, qualche preghiera hanno toccato. Il messaggio ha un titolo. Alzati e mettiti le tue vesti più splendide. E vorrei condividerlo con voi attraverso Isaia 51. Lo possiamo prendere? E vorrei farvi una premessa. Vorrei farvi una premessa che anticipa un po' quello che leggeremo. La parola di Dio, la Bibbia, 51. La parola di Dio, la Bibbia, è un testo che Dio ci ha lasciato per parlarci. Giusto? Confermo? Ok. E sapete, la parola di Dio è quel testo che continua a parlare alla sua sposa, alla Chiesa, alla nostra vita. E noi abbiamo bisogno assolutamente che la parola di Dio torni al centro della Chiesa e della nostra vita. Purtroppo oggi è raro aprire la parola di Dio, studiarla, leggerla, approfondirla, farla diventare parola vivente nella nostra vita, ma oggi abbiamo un grande bisogno di tornare con la parola al centro. Abbiamo bisogno di predicazioni con la parola al centro. Abbiamo bisogno di predicazioni che ci parlano con la parola. Abbiamo bisogno della parola di Dio che torni al centro. E la parola di Dio ci racconta che ogni restaurazione metteva la parola di Dio al centro. Giosia. Scoprirono che c'era un libro all'interno del Tempio e lo aprirono, cominciarono a leggere e si resero conto che c'era bisogno di restaurare. Ezechia va a riscoprire tutto quello che erano le parole attorno ai precetti, alla legge, a tutto il servizio sacerdotale e rimisero la parola al centro. Esdra e Neemia, ve li ricordate? Quando ricostruirono il Tempio, quando ricostruirono Gerusalemme, la parola tornò al centro. Si legge che iniziarono a leggerla ad alta voce e il popolo si piegò, iniziò a prostrarsi e ad adorare Dio. La parola al centro. E sapete perché? Perché la parola di Dio parla ai nostri cuori. E tu puoi prendere un testo della parola e lo puoi leggere velocemente, secolarizzare, portarlo ai giorni nostri, oppure renderlo storico, è solo un passaggio storico, oppure è solo un passaggio profetico per quel tempo, ma stai sminuendo la parola di Dio. E io stamani voglio parlarvi con la parola di Dio. E voglio iniziare dal versetto 1 del capitolo 51 di Isaia. Ci soffermeremo e vorrei che questa fosse parola che parla alla tua vita. Sapete, le profezie avevano una duplice funzione. Quando Isaia scriveva, quando i profeti maggiori e minori scrivevano nella parola di Dio, una duplice azione. Immediata, quindi era una parola che si sarebbe adempiuta da lì a breve tempo, sotto un impatto storico, e poi una parola escatologica, futura. E questa è una parola che parla a noi oggi. Guardate cosa dice. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno. Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla buca della cava da cui siete stati cavati. Guardate ad Abramo, vostro padre. E a Sara che vi ha partorito, perché io lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. E vi prego, mettete i vostri nomi, mettete le vostre vite in queste parole. ascoltatemi, voi che perseguitate la giustizia, voi che cercate l'Eterno. Ed è vero, poco fa Stefano ci raccontava di una giustizia che non combacia tra quella eterna di Dio e quella dell'uomo. Abbiamo bisogno di giustizia. Quante volte ci sentiamo in una sorta di ingiustizia completa, non ce la facciamo più. Oggi Dio parla alla tua vita e dice, ascoltami, te che cerchi l'Eterno. Io l'Eterno, ti ho chiamato quando, e c'è un verso bellissimo, quando eri solo. Io, ricordati di Abramo, ricordati di Sara, sua moglie. Io li ho chiamati quando erano soli. Una voce che grida verso la sua creatura e lo chiama quando era solo e gli dà una direzione. La prima cosa che Dio fa ad Abramo è dargli un obiettivo, una direzione. Va a prendere un'identità smarrita, un'identità senza uno scopo e gli dà una direzione. Lo chiama da Ur dei Caldei e lo manda fino a Gerusalemme, fino alla terra promessa. Io ti ho chiamato per uno scopo, dice la parola. E ti ho chiamato quando eri solo, quando non avevi niente. Dio ti chiama per uno scopo. Scrivitelo. Versetto 3. L'Eterno, infatti, consolerà Sion. Sì, consolerà tutte le sue rovine e renderà il suo deserto come l'Eden. E la sua solitudine come il giardino dell'Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno in lei, ringraziamento, voce di canto. Prestami attenzione. O popolo mio, ascoltami, o mia nazione, perché da me procederà la legge e stabilirò il mio diritto come luce dei popoli. E qui la prima azione che Dio vuole trasmettere al suo popolo, chi è il popolo di Dio oggi? La Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio. È il suo corpo. Un giorno sarà sposa. E qui c'è una dichiarazione dell'Eterno verso la tua vita, che sei cellula del corpo di Cristo, che sei parte della Chiesa. E sta gridando alla tua vita e ti dice, io consolerò. Sono colui che consola. E infatti si presenterà alla Chiesa come il... Con lo Spirito Santo, come si presenta? Come il Consolatore. Io consolerò. E la cosa più bella che fa è che prenderà le tue rovine e la trasformerà. E prenderà, metterà la tua solitudine, la farà diventare un giardino, un luogo di ritrovo, un luogo di benedizione. E per la prima volta si rilegge il termine Eden. Trasformerà le tue rovine in Eden. Quel luogo che Dio aveva preparato per la perfezione, dove niente mancava, dove niente non funzionava. Questa è l'attitudine di Dio verso il suo popolo. Io prenderò la tua vita e la consolerò e la trasformerò. Io trasformerò le tue rovine in un giardino, la tua solitudine in un giardino meraviglioso. Wow! Questa è la parola di Dio e oggi parla alla tua vita, alla mia vita e alla Chiesa. E c'è un passaggio, il versetto 4, che amo particolarmente. Quando dice, io stabilirò il mio diritto come luce dei popoli. Chi è la luce? Io sono la luce del mondo, dirà Cristo. Io sono la luce del mondo. Ecco, la luce è venuta, ma i suoi non l'hanno riconosciuta. Io sono colui che trasforma le tenebre e porta luce nelle tenebre. Io stabilirò il mio diritto. Questa è una promessa che si è adempiuta ai giorni nostri. E quindi ecco perché dobbiamo alzarci, essere sorridenti, perché questa è una promessa che si è mantenuta. Al verso 5, la mia giustizia è vicina. Wow! Inizia tutto, ascoltatemi voi che cercate giustizia. E adesso Dio che dichiara la mia giustizia è vicina. La mia giustizia arriva. E in Romani si leggerà, quando lo scrittore della lettera ai Romani, Paolo, scriverà i gentili troveranno giustizia perché la cercheranno attraverso la fede. La giustizia è vicina, la mia salvezza sarà manifestata e le mie braccia giudicheranno i popoli, isole. E le isole spereranno in me, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo. Rileggiamolo questo. Questo è bello. Alzate i vostri occhi verso il cielo. E guardate la terra di sotto, perché i cieli si dilegueranno come fumo. La terra si logorerà come un vestito e similmente gli abitanti moriranno, ma la mia salvezza verrà per sempre e la mia giustizia non verrà mai meno. Wow! Wow! Che bello! Guardate, qui è un passaggio molto bello, perché è Dio che parla a Isaia, e Isaia che mentre scrive vuole consolare la sua chiesa, vuole consolare il suo popolo. La mia giustizia è vicina e la salvezza arriverà. E noi siamo di quelli che conoscono colui che ha portato giustizia e colui che ha portato salvezza. Però c'è un monito, c'è un imperativo: alzate i vostri occhi al cielo. E qui c'è una domanda che dobbiamo farci: quante volte alziamo i nostri occhi al cielo? No, mentre guidiamo, se no facciamo il botto. Quante volte alziamo i nostri occhi verso il cielo? Quanto la nostra attitudine, la nostra anima vive verso il cielo e dice la parola e guarda la terra di sotto? Noi mentre siamo nella terra di sotto alziamo gli occhi al cielo, ma qui la parola di Dio dice: alza gli occhi al cielo e guarda la terra di sotto. Non fare il contrario. Non fare il contrario, alza i tuoi occhi al cielo. Quando Gesù a un certo punto andrà a guarire un cieco, il cieco si inizierà a guardare intorno e dice che vedeva persone come alberi che si muovevano. E Gesù cosa gli dice? Alza gli occhi, alza gli occhi. Non possiamo, come Chiesa, come figli di Dio, vivere senza avere gli occhi verso il cielo. E non è per essere spensierati o spaesati, no. È per essere certi che la giustizia e la salvezza arrivano dal suo trono. Versetto 7. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, o popolo che ha nel cuore la mia legge, non temete l'obbrobrio degli uomini. Non spaventatevi dei loro oltraggi, perché la tignola li durerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà per sempre. La mia salvezza sarà di generazione in generazione. Stamani il Signore vuole parlarti e gridarti questo al cuore. Non temere gli insulti e il giudizio degli uomini. Non misurarti dalle tue sconfitte o dai tuoi successi. Ve lo ripeto? Non misurarti dalle tue sconfitte e dai tuoi successi. Perché questa è un'attitudine terrena, umana. Ma Dio ci ha fatto creature nuove. Verso 9. Risvegliati, risvegliati. Rivestiti di forza, o braccio dell'Eterno. Ah, quante volte ce lo siamo detti? Noi siamo il braccio del Signore, giusto? Quante volte ce lo diciamo? Noi siamo il braccio dell'Eterno. E poi ce l'abbiamo sempre in tasca, un po' dietro, un po' nascosto, con molta fatica lo tiriamo fuori. Rivestiti, dice la parola. Questo è un fil rouge di tutto l'Antico Testamento. Ogni volta che i profeti parlavano al suo popolo, c'erano due termini che erano costanti e ridondanti. Risvegliati, sorgi, risplendi. Vi ricordate queste parole? In Osea è un continuo gridarlo. Alzati, sorgi, risplendi. Rivestiti, risvegliati. È il grido continuo che Dio fa al suo popolo, alla sua Chiesa. Perché dentro di noi vive un leone, l'abbiamo cantato, giusto? E che a volte lo facciamo gattino. Ma vive il leone della tribù di Giuda. Risvegliati Risvegliati, rivestiti, o braccio dell'Eterno, risvegliati come nei giorni antichi, come nelle generazioni passate. Non sei tu colui che ha fatto a pezzi Rab, che ha trafitto il dragone? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, che hai fatto delle profondità del mare una strada perché i redenti vi passassero? Sei il nostro Dio, colui che ha vinto Rab. Sapete chi è Rab? È l'Egitto. Colui che è l'Eterno degli eserciti, colui che vince le battaglie, colui che ha mai perso una battaglia e non la perderà nella tua vita. Non sarà la prima battaglia persa nella tua vita. No, non sarà così. Dio è colui che vince. Quindi risvegliati, risorgi. Quando Pietro era in prigione, ve lo ricordate? Una delle tante volte in cui era in prigione, a un certo punto si legge che dentro la cella, come una luce, apparve e un angelo si mise accanto a Pietro e le catene che aveva nelle mani si sciolsero, vennero spezzate. E sapete cosa gli dice l'angelo a Pietro? La prima cosa? Alzati! Alzati! Chiesa, alzati! Rialza la tua vita! Smetti di stare in mezzo a quelle lacrime, in mezzo a quella sofferenza. Tu sei figlio di Dio, tu sei figlia di Dio. Verso 11. Così i riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito fuggiranno. Wow! Quando leggo questo verso, non so se nella vostra Bibbia è sottolineato, nella mia è bucato. C'è una promessa di vittoria per i figli di Dio. E guardate come va a trasformare ogni tipo di atteggiamento. I figli dell'Eterno, i riscattati dell'Eterno, torneranno. Torneranno a Sion con grida di gioia. È un'allegrezza eterna, perché nel tuo cuore deve esserci un'allegrezza eterna. Non vi sto dicendo di essere con la faccia sempre sorridenti come degli ebeti, no. È chiaro che la vita ci metterà sotto torchio, ma nel cuore c'è un termostato che dice gioia, perché la direzione è quella. Quella è la direzione dei figli di Dio, promesse che parlano di gioia e di un'allegrezza eterna. E forse adesso le cose non vanno come pensi, forse hai subito un trauma, hai subito un lutto, forse vivrai una prova, e forse quando guardi lontano vedi buio, e forse è da tempo che desideri qualcosa e non arriva, e forse la tua vita sembra in questo modo, ma dentro il tuo cuore che ci sia un termostato, che gridi gioia. E allegrezza, questa è la promessa per i figli di Dio. Questa è la differenza. Mosè, quando era sul monte, a un certo punto dirà verso Dio: io mi muoverò da qui solo se so che tu verrai con me. E noi siamo coscienti che Dio è con noi, e allora possiamo andare. Tutto bene fino a qui. Adesso vi dico una cosa brutta. Versetto 12. Io stesso sono colui che vi consola. Chi sei tu da temere l'uomo che morirà e il figlio dell'uomo che sarà reso come l'erba? E io amo quando Dio si rivolge al suo popolo con questo io. Io sono Yahweh, l'Eterno che salva, il nome impronunciabile, quel nome che dichiarò a Mosè quando Mosè gli chiese: ma chi sei? Io sono colui che sono, lo Yahweh, l'impronunciabile, io sono colui che ti consola. Chi sei tu da temere l'uomo, le circostanze intorno alla tua vita? Chi sei da temere tutto questo? Questo è un grido di rimprovero di Dio verso i suoi figli. Perché temi? Chi sei da temere l'uomo? Perché le circostanze ti fanno tremare? Perché le situazioni intorno a te ti fanno avere paura? Perché io sono colui che consola l'uomo. Se tu hai paura, se tu tremi davanti alle circostanze, davanti alle situazioni della tua vita, se tu vedi il tuo futuro opaco è perché non hai fede in Dio. Perché il nostro Dio è più grande. Io sono colui che ti consola. Questo è il grido di Dio. E infatti il versetto 13, scusate, 13, sì, dirà: tu hai dimenticato l'Eterno. Ecco la chiave di Isaia 51. Ecco perché tutta questa bella premessa. Tu hai dimenticato l'Eterno. Questa è un po' dura da mandare giù, giusto? Perché comunque noi andiamo in chiesa, noi ogni tanto apriamo la parola, ogni tanto leggiamo, qualche volta mi canto qualche canto, e a volte se becco uno a giro che non mi conosce, non sa chi sono, non sa dove abito, non ha il mio numero di telefono, gli dico che Dio lo ama. Giusto? Non basta questo. Questa non è un messaggio che parla alle vostre vite solo ed esclusivamente in una dimensione attorno alla chiesa, ma alla vostra vita dentro. E questo è un esame che dobbiamo farci tutti. Tu hai dimenticato l'Eterno. Questo è il monito, è la chiave, è l'allarme. Perché noi spesso ci dimentichiamo di chi è Dio nella nostra vita e di chi è Dio veramente. Perché conosciamo Dio in maniera parziale. Forse perché ce lo hanno raccontato, perché ci hanno detto qualcosa. Ma abbiamo bisogno di una profonda conoscenza di Dio, così da non dimenticarsi mai chi è l'Eterno. E questo termine, dimenticare, non è mi sono scordato qualcosa, o prima lo facevo, adesso non lo faccio. È proprio un termine che è profondamente legato alla conoscenza e alla conoscenza che abbiamo di Dio. Tu non conosci. Ti sei dimenticato chi è Dio. Ti sei dimenticato che è il Dio che ha liberato il popolo dall'Egitto. Ti sei dimenticato che è colui che ha sacrificato Cristo e ti ha reso una creatura nuova. Ti sei dimenticato di tutto questo. Tu hai dimenticato l'Eterno che ti ha fatto. È Dio che ci ha formati. E non a pezzettini un braccio, una gamba e un piede. È Dio che ti ha fatto una nuova creatura. È Dio che ti ha voluto oggi qui. È Dio che ha fatto. È Dio che ti ha fatto. È Dio che ti ha formato. È Dio che ti ha voluto. Non te lo dimenticare. È Lui che ha disteso i cieli. È Lui che ha gettato le fondamenta della terra. Avevi paura del continuo, dice la parola. Ogni giorno. Sapete cosa fa la paura? Ci paralizza. Ci tiene fermi, ci tiene bloccati. E spesso le paure ti rovinano, ti distruggano. Hai paura di qualcosa che forse non avverrà mai, che però è messo dentro la tua testa. Tu hai dimenticato l'Eterno che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra. Avevi paura del continuo ogni giorno davanti al furore dell'oppressore quando si preparava a distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'oppressore? E questo è un verso che voglio che parli alla tua vita. Riconsidera chi è Dio. Smetti di renderlo alla tua portata. Dio non è alla tua portata. Non potrà mai essere alla tua portata. Smetti di metterlo all'angolo della tua vita. Smetti di metterlo in una piccola porzione della tua sofferenza. Lui è colui che ha fondato la terra, che ha disteso i cieli. Lui è colui che ha tutto sotto il controllo. E questo versetto c'ha questa premessa molto bella, perché ti sta dicendo: Lui ha tutto sotto il controllo. Lui è Dio. Tu puoi solo comprendere in parte chi è. Non avere paura, perché l'oppressore della tua vita verrà distrutto. Wow! E a quel termine oppressore mettici chi ti pare. Mettici la tua situazione, la tua sofferenza. Sapete perché? Versetto 14, l'esule in cattività sarà presto liberato, non morirà nella fossa né gli mancherà il pane. E sapete perché? Perché io sono l'Eterno, dirà. Il tuo Dio è il mio Dio? È il tuo Dio? Questa è la domanda che dobbiamo farci. È il tuo Dio o è il Dio che hai sentito da qualcun altro? È il tuo Dio? Hai una relazione con Dio? Qual è la tua relazione con Dio? Cosa conosci di Dio? Quanto ti sei fatto conoscere da Dio? Perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, che agita il mare, che ne fa muggire le onde. Il suo nome è l'Eterno degli eserciti. E sai perché? Qui mette Eterno degli eserciti e non l'Eterno che provvede o l'Eterno che salva. Perché sta parlando a un popolo che sarà in battaglia. Perché la tua vita sarà in battaglia. Vivremo di battaglie, vivremo di continue battaglie. Paolo lo dirà, il nostro tempo, la nostra battaglia sarà contro principati, potestà. Forse non solo con potenze di questo mondo, ma del mondo invisibile. Ma io sono l'Eterno degli eserciti, colui che vince le battaglie. Io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per stabilire i cieli e mettere le mie fondamenta della terra e per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Che bello! Sarai liberato. Ma non è un futuro futuribile, chissà quando arriva. Sei liberato, sei liberata. Ecco perché c'è Gesù a un certo punto, quando incontra il malato da 38 anni accanto alla vasca di Betesda, lo guarda negli occhi e gli dice, che gli dice? Vuoi essere guarito? Vuoi essere liberato? Vuoi essere liberata? Conosci Dio. Fai di Dio la tua relazione principale. Fai di Dio la tua parte vivente. Non renderlo ai margini della tua vita, ma mettilo al centro della tua vita. Ogni situazione, ogni pensiero, passalo attraverso il vaglio di Dio. Perché io sono l'Eterno degli eserciti e io ho posto la mia parola nella tua bocca. Io ti ho coperto l'ombra della mia mano. Per stabilire i cieli e mettere le fondamenta della terra e dire a Sion: tu sei il mio popolo. Io ti dirò cosa dovrei dire, come dovrei fare. Io ti coprirò, io ti proteggerò, perché la tua vita devi dichiarare che tu sei figlio di Dio e figlia di Dio. Risvegliati, versetto 17, risvegliati, levati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mia mano. La coppa del suo furore che hai bevuto, la feccia del calice di stordimento fino a scolarla completamente. Fra tutti i figli che ha partorito non c'è nessuno che la guidi. Fra tutti i figli che ha allevato non c'è nessuno che la prenda per mano. Queste due cose ti sono avvenute, chi ti compiangerà? Desolazione, distruzione, fame, spada, chi ti consolerà? I tuoi figli venivano all'inizio di tutte le vie come un antilope nella rete, pieno del furore dell'Eterno, della minaccia del suo Dio. Perciò ora ascolta questo. O afflitta ed ebra, ma non divino. Così dice il tuo Signore. E vi chiedo per favore di aprire i vostri orecchi, di aprire la vostra anima, di connettervi spiritualmente con la parola di Dio. Così dice il tuo Signore, l'Eterno, il tuo Dio, che difende la tua causa. Ecco, io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, la feccia del calice del mio furore, tu non la berrai più. Questa è una profezia per la tua vita. E non la dice Davide, la dice la sua parola. La metterò invece in mano a quelli che ti affliggevano, che ti dicevano: stenditi a terra che ti passiamo sopra. E tu ti facevi del tuo dorso un suolo, come una strada per i passanti. Risvegliati. Risvegliati, rivestiti della tua forza, o Sion. Indossa le tue splendide vesti. O Gerusalemme, città santa, rivestiti delle tue splendide vesti. Questo è il grido che voglio farvi stamane. Attraverso la sua parola, riprendete questo verso, leggetelo, pregateci sopra, fermatevi ogni verso e aprite una preghiera verso l'Eterno. È un qualcosa che avevo forte nel cuore da condividere con voi, con la vostra vita. Alzati, rivestiti e mettiti le tue splendide vesti. Guardate questo passaggio bello, perché non dice rimettiti le mie splendide vesti, ma dice rimettiti le tue splendide vesti, perché a te appartengono. Wow! Non è un qualcosa che è lì e che te le dà lui, è un qualcosa che già ti appartengono, è una promessa per la tua vita, è un qualcosa che è già stato costruito, disegnato, stilizzato per la tua vita. Alzati, rivestiti e prendi le tue splendide vesti. Chiesa, figlio e figlia di Dio, riprendi le tue splendide vesti, perché ti appartengano. Lo stesso Pietro, sempre quando era in prigione, e l'angelo gli dirà, alzati, prendi i vestiti, rivestiti, mettiti la tunica, mettiti i calzari e vai. Abbiamo bisogno di riacquistare identità, essere coscienti a chi apparteniamo. E vorrei che questa fosse una parola che parla alle vostre vite, che la possiate conservare nel cuore, che non sia una predicazione ricca di slogan o cose particolari e belle, ma che possa essere veramente una parola che parla. Prendete la parola di Dio, apritela, leggetela. Questo capitolo arriva poco prima della descrizione più approfondita di chi è Cristo. Isaia 53 sarà forse uno dei capitoli più interessanti per la lettura di Cristo. Tutta questa premessa che arriva a raccontarci di chi sarà colui che salva la tua vita. E forse potrete dire, sì, ok, ma questo è un capitolo che parla di Gerusalemme, un capitolo profetico per la città di Gerusalemme. La parola di Dio deve diventare vivente ancora una volta per le nostre vite. Se continuiamo a secolarizzarla, a storizzarla, a renderla solamente un bel libro da tenere accanto al comodino, moriremo. Ogni grande restaurazione, ogni grande ricostruzione nasce con la parola di Dio al centro. Non esiste altrimenti. Non è i nostri pensieri, non sono le nostre chiacchierate, non sono le nostre elaborazioni. È la parola di Dio che deve parlare alle nostre vite. Allora, vogliamo alzarci in piedi, vorrei pregare. Alzati, mettiti le tue vesti più splendide, finisce il capitolo. Altrove il salmista scriverà, tutte le mie fonti di vita e di gioia sono in te. E questo vorrei che fosse l'indirizzo per questa mattina. Tutte le fonti di vita e di gioia per la tua vita sono in Dio. Non puoi trovarle altrove. Tutte le fonti di vita e di gioia sono in Dio. Grazie Padre per la tua Chiesa. Voglio pregarti questa mattina affinché la tua parola possa diventare parola vivente nella nostra vita. Affinché la tua parola possa diventare una parola che rimbomba nel nostro cuore e nella nostra anima, Signore. Che le promesse che abbiamo letto possano diventare verità vivente nella nostra vita. Che le dichiarazioni, Signore, che abbiamo letto possano diventare fisse nella nostra mente. Che le parole che abbiamo condiviso questa mattina attraverso la tua parola possano guidarci ogni giorno come una lampada al nostro piede, Signore. Voglio pregarti, Signore, per tutte quelle persone che soffrono. Signore, questa mattina, Signore, grida a quel cuore che tu sei l'Eterno degli eserciti, che tu sei colui che mantiene le promesse. Fa che la tua parola oggi possa gridare con un sì e un amen in quel cuore, Signore. Perché noi vogliamo dichiarare oggi a principati e potestà che tu sei il Signore della nostra vita, che tu sei il Signore della Chiesa, che tu sei il Signore del suo popolo. E lo dichiariamo con fede e con certezza, coscienti che la giustizia e la salvezza dureranno per sempre. Ti ringraziamo, Signore, perché ancora oggi parla le nostre vite con la bellezza della tua parola. A te la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci benedica.